Radio Giornale.
Sono ora gli Stati Uniti il paese con il maggior numero di casi confermati di Covid-19 al mondo, superata nelle ultime ore la Cina. Se avete difficoltà di respirazione, segnalatele subito, non attendete che si aggravino, la raccomandazione dell'autorità sanitaria ticinese. Un lungo vertice per confermare le divisioni tra nord e sud. L'Unione Europea rimane spaccata sull'emissione di obbligazioni comuni, i Corona Bond. Sorveglianza telefonica e processi democratici al rallentatore, anche questo fa parte della lotta al virus e noi ne parleremo a Modem. Gli Stati Uniti sono ora il paese con il maggior numero di casi confermati di coronavirus, con oltre 85.000 contagi, hanno superato la Cina e l'Italia. L'amministrazione Trump ipotizza comunque un graduale allentamento delle restrizioni per far ripartire l'economia dopo i devastanti dati resi noti ieri sulla disoccupazione. Ma sentiamo da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Oltre 20.000 malati in più in una sola giornata, con la città di New York che resta l'epicentro del contagio. Un mese fa esatto Donald Trump prevedeva che i pochi casi allora registrati si sarebbero ridotti a zero entro pochi giorni. È andata ben diversamente, ma il presidente insiste, l'America vuole ripartire e tornare al lavoro. Per questo gli esperti della Casa Bianca stanno ipotizzando una classificazione del diverso pericolo di contagio da Covid-19. Ogni contea sarà considerata a rischio basso, medio o elevato a seconda del numero dei casi, come ha spiegato l'epidemiologa Deborah Birx. In presenza di pochi contagi, le autorità potranno decidere la riapertura di scuole e attività commerciali, ma intanto le richieste di disoccupazione ieri hanno registrato livelli astronomici mai visti prima d'ora in America. 3,3 milioni di persone hanno presentato domanda di sussidio negli ultimi giorni, tra loro anche Alyssa Sullivan, raggiunta al telefono in Ohio. I due bar dove lavoro sono chiusi. Non mi era mai successo di chiedere i contributi per la disoccupazione. Alyssa spera che il peggio sarà superato entro qualche settimana. Una estensione del normale periodo di disoccupazione è garantita dal mega piano di aiuti economici da 2.000 miliardi di dollari approvato al Senato, che tra poche ore approda anche alla Camera. Trump si è detto pronto a firmarlo subito.
Ho appena concluso un'ottima conversazione con il presidente Xi della Cina. Abbiamo discusso in dettaglio il coronavirus che sta devastando gran parte del nostro pianeta. Lo ha scritto poco fa su Twitter proprio il presidente americano Donald Trump, secondo cui la Cina ha molta esperienza e ha sviluppato una forte conoscenza del virus. Stiamo lavorando a stretto contatto insieme, ha concluso. Dopo 4 giorni di calo è tornata a risalire la curva dei contagi in Italia. Ieri sono stati quasi 4.500, 1.000 in più del giorno precedente. Il cauto ottimismo degli ultimi giorni è così stato mitigato, soprattutto dal fatto che a presentare numeri in crescita è ancora la Lombardia e in particolare Milano. Sentiamo cosa ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.
No, vorremmo saperlo anche noi. Purtroppo anch'io faccio spesso questa domanda e tutti mi rispondono che l'evoluzione e la diffusione di questo virus è qualcosa che ancora sfugge alla scienza. Io credo che l'unica ragione che possiamo darci è che le misure più rigorose che abbiamo adottato una decina di giorni fa evidentemente non hanno ancora iniziato a dare le risposte che tutti ci aspettiamo.
Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Tra le preoccupazioni di chi lavora al fronte per guarire i malati di Covid-19 in Ticino si sta aggiungendo un nuovo elemento, il ritardo nella segnalazione dei sintomi e dunque nel riconoscimento della positività al virus, fattori che possono diventare problematici. Sentiamo Francesca Torrani.
Problematici proprio perché tardivi e dunque suscettibili di complicazioni. Lo specialista in malattie infettive alla Moncucco di Lugano, Christian Garzoni, individua in questo tipo di situazioni una nuova criticità.
Diciamo così, ci sono due aspetti. Le persone asintomatiche restano un grosso punto di domanda oggi. L'impressione è che per avere una diffusione così rapida nella popolazione ci sono state persone che hanno avuto la malattia, che l'hanno diffusa e che non avevano sintomi. Oggi questo problema viene risolto sul fatto che tutti devono stare a casa. È quello che però è importante, e qui lancio un appello alle persone che sono attualmente ammalate con una sindrome influenzale. Oggi ogni sindrome influenzale è potenzialmente un Covid, anche se il test non viene effettuato perché c'è l'indicazione di effettuarlo solo nei casi gravi.
E quindi si arriva tardi a capire che potrebbe essere un Covid-19?
Esatto. Se una persona sviluppa nell'ambito di una sindrome influenzale una mancanza di fiato, vuol dire che quando cammina gli manca il fiato, cosa che prima non aveva, o facendo le scale, cosa che prima non aveva, beh, oggi allora questo deve segnalarlo al medico di famiglia e poi deve essere anche visitato, perché abbiamo notato che i pazienti tendono a sviluppare delle polmoniti e poi aspettano troppo per consultare e per eventualmente essere ospedalizzati. Quindi il messaggio oggi è: influenza sì, va bene a casa, ma se c'è influenza, tosse e poi viene una fame d'aria, manca il fiato ed è una cosa nuova o è peggio di quello che è l'abitudine, a quel momento lì bisogna consultare.
Queste dunque le raccomandazioni che si aggiungono all'appello di restare a casa, anche perché la pressione sugli ospedali, ci conferma il dottor Garzoni, resta alta.
Il coronavirus si diffonde esponenzialmente soprattutto in focolai locali. Per individuarli e combatterli in maniera più rapida e precisa, un gruppo di ricercatori elvetici ha ora attivato un breve formulario online con l'invito a tutta la popolazione di registrarsi, anche chi non è infetto. Qual è l'utilità pratica? Alan Crameri ne ha parlato con uno degli ideatori.
Donc ça permet de faire une carte de où sont les cas suspects.
L'obiettivo è creare una cartina coi casi sospetti, sempre attuale e molto dettagliata a livello locale, spiega Jan von Overbeck, ex medico cantonale bernese e che ora ha concretizzato l'idea di 3 studenti del Politecnico di Zurigo. Il metodo? Raccogliere un elevato numero di dati personali tramite un formulario di poche semplici domande sul sito covidtracker.ch.
Je pense qu'il faut avoir entre 20 et 30% de la population pour pouvoir avoir des données à peu près précises.
Perché i dati siano validi dovrebbe partecipare almeno il 20-30% della popolazione. Lo scopo? Individuare con più anticipo focolai locali, come quello di Verbier o nella Valle de Joux o quelli che presumibilmente ci sono stati in Ticino, e in questo modo attivare prima ulteriori misure precauzionali. Ma a questo punto della diffusione non è già troppo tardi per questa cartina? No, risponde Jan von Overbeck. Soprattutto in certi cantoni, come Berna o nella Svizzera centrale, i contagi sono ancora pochi. Lì può essere molto utile arginare i focolai. Uno strumento del genere, scrive il canton Berna che sostiene l'iniziativa, finora in Svizzera mancava.
Anche il Parlamento federale, vuol dire la sua nella gestione della crisi Covid-19, inizio maggio, terrà una sessione straordinaria extramuros, ma sempre a Berna, riservandosi la possibilità di correggere le decisioni nel frattempo prese dal governo. Sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
Sandwich, nicht mit catering, sondern mit sandwich.
A pranzo panini molto disinfettante, sicurezza rafforzata, ma soprattutto distanze. Le Camere federali si riuniranno dal 4 all'8 maggio per parlare di Covid-19 e lo faranno negli spazi espositivi del polo fieristico e congressuale Bern Expo, vicino allo stadio del Wankdorf. La sessione, al di là delle date scelte, è necessaria, fra le altre cose, per dare il via libera definitivo, operazione per lo più formale, ai crediti urgenti miliardari stanziati negli scorsi giorni dal governo e per approvare l'importante mobilitazione dell'esercito, pure decisa dal Consiglio federale. C'è però anche di più. Il Parlamento in qualche modo vuole dire la sua e potrebbe anche farlo emanando ordinanze urgenti, al pari di quelle dell'esecutivo, correggendo addirittura alcuni provvedimenti nel frattempo presi.
Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass jetzt das Parlament wild.
Non vogliamo iniziare a legiferare in maniera selvaggia, ma nella nostra funzione di controllo accompagnare il lavoro del governo, sorvegliarlo e riservarci la possibilità di intervenire nei punti decisivi, ha spiegato il presidente del Consiglio degli Stati, Hans Stöckli. Ma che senso ha farlo a maggio, chiediamo, quando i punti principali dell'ordinanza Covid-19 potrebbero scadere il 19 aprile? Il Consiglio federale ha in realtà finora emanato una serie di ordinanze urgenti per fronteggiare la crisi e altrettanto farà probabilmente nei prossimi giorni. Dovrà anche modificare quelle già entrate in vigore e questo, se vogliamo, è l'altra faccia della medaglia nella gestione di una crisi. Noi abbiamo semplicemente constatato che anche il Parlamento può intervenire non direttamente nelle ordinanze governative ma emanandone di proprie. La risposta di Hans Stöckli.
L'Unione Europea rimane spaccata sulla risposta economica da dare alla crisi crisi del coronavirus, la messa in comune del debito attraverso delle obbligazioni comuni, cosiddetti corona bond, sostenuta dagli stati del sud ma anche da Francia, Belgio e Lussemburgo, non piace ai cosiddetti paesi frugali, e la teleconferenza dei 27 leader rimanda il dossier ora ai ministri delle finanze. Sentiamo Thomas Miglierina.
La palla torna nel campo dell'Eurogruppo. Dopo una teleconferenza che doveva durare due ore ma si è protratta per oltre cinque, i leader dei 27 chiedono ai loro ministri finanziari di presentare proposte entro 15 giorni. È una tattica nota quando non si riesce ad arrivare a una decisione. La si è già vista in occasione della crisi del debito greco. Anche allora gli stati dell'UE ci misero molto ad accettare l'inevitabile, ovvero la necessità di ripianare i debiti di Atene. Prima non fecero nulla, poi fecero troppo poco. Alla fine fecero la cosa giusta, crearono anche il meccanismo europeo di stabilità o MES, ma nel frattempo si era perso tempo prezioso. Nove paesi dell'Eurozona, praticamente tutti quelli del sud, ma anche Belgio e Lussemburgo, vogliono delle vere obbligazioni europee con cui finanziare il debito conseguenza della pandemia. I paesi frugali del nord, Austria, Finlandia, Olanda e Germania, non sono d'accordo. Qualcuno pensa anche ad usare i 400 miliardi di euro del MES, ma l'Olanda frena solo come ultima spiaggia. Insomma, ma le divisioni tra i paesi dell'UE sono lì da vedere, mal celate dal velo delle conclusioni, in cui peraltro si fa stato di progressi su altri fronti, dal coordinamento dell'emergenza al finanziamento della ricerca, passando per il rimpatrio dei cittadini bloccati all'estero. Il punto cruciale però resta incompiuto: come far fronte ad una crisi che colpirà tutti, anche se non tutti allo stesso modo. E forse il problema sta proprio qui.
Israele si avvia ad avere un nuovo governo. L'ex leader dell'opposizione, il centrista Benny Gantz, eletto ieri presidente della Knesset, ha accettato di entrare a far parte di una maggioranza con il premier uscente Benjamin Netanyahu, non senza far inviperire i suoi ex alleati dell'opposizione. Sentiamo da Gerusalemme Michele Giorgio.
Non possiamo trascinare Israele alla quarta elezione in un momento così difficile, quando il paese sta affrontando l'emergenza del coronavirus. Con queste parole il centrista Benny Gantz si è rivolto ai suoi alleati Yair Lapid e Moshe Yalon per spiegare la capriola politica con cui ieri ha raggiunto un accordo con il premier e leader della destra Benjamin Netanyahu, provocando la dissoluzione di Blu Bianco, il suo partito, in nome di una soluzione allo stallo politico che durava da un anno e mezzo e della nascita di un governo forte. Gantz ha messo fine all'unica sfida concreta al potere decennale di Netanyahu, un esito respinto dalla PD e Yalon e dai leader dei partiti arabi e del centro-sinistra, con i quali il capo di Blu Bianco per un anno e mezzo aveva ribadito l'impossibilità di un'intesa con un primo ministro incriminato per corruzione e ritenuto un pericolo per la democrazia. Per Netanyahu è un'indubbia vittoria politica, frutto della sua grande capacità di manovra. Non è chiaro cosa Gantz abbia ottenuto come contropartita. Ieri è stato nominato presidente della Knesset, incarico che lascerà per quello di vice premier o di ministro degli esteri del nuovo governo, di cui dovrebbe prendere la guida al posto di Netanyahu nel settembre del 2021. Una staffetta sulla quale, conoscendo il leader della destra, ben pochi sono pronti a scommettere.